prossimo messaggio da parte di un fratello giovane che ci chiede aiuto. Buongiorno cari fratelli, vi volevo dire che da un po' in me è entrata dell'incredulità, cioè tipo la mia mente fantastica su ipotesi del tipo Gesù è venuto ad abolire la legge del Vecchio Testamento, ma non l'aveva scritto suo padre? E quindi, essendo trino, è come se l'avesse scritta Gesù. Poi mi sorge il pensiero, è davvero Gesù il figlio di Dio? Non so perché, di punto in bianco in me è entrata una forma di incredulità. Non ne posso davvero più. Ormai non prego più come una volta. È come se avessi messo al primo posto i miei problemi e al secondo Dio. Non ne posso davvero più. Tutto quello che era uscito dalla mia vita è rientrato. Ed io nella mia testa ho un combattimento continuo. Vi chiedo aiuto e vi ringrazio in anticipo. Dio vi strabenedica. E questo è un fratello prezioso che tra l'altro stava sempre evangelizzando, molto attivo per Gesù.
Sì, lo so, lo conosco.
Sì,
Dio ti benedica, figliolo. Gloria a Gesù. Allora, senti, allora cominciamo dall'inizio. Cosa dice? Dice, entrata l'incredulità, il tipo ovviamente fantasticava su ipotesi, ma se Gesù è venuto a abolire la legge, il Vecchio Testamento, ma allora perché Dio l'ha scritta, giusto? E fratello, io questo l'ho spiegato nei miei insegnamenti, credo che c'è anche nel corso biblico, lo sta seguendo questo fratello, biblico.
Sì.
E guarda, non c'è contraddizione, perché vedi, il mondo ai tempi del Vecchio Testamento non era pronto a ricevere Gesù Cristo, perché lì si trattava di... c'era gente che beveva il sangue dei nemici, c'era gente che bruciava i figli, e sacrificavano agli idoli, cioè non era pronto a ricevere Gesù. Non ha anche ricevuto Mosè, figuriamoci Gesù. Quindi, allora Dio ha dovuto aspettare, il mondo non era pronto per tanti motivi, quindi allora non essendo pronto per l'università, Dio gli ha mandato l'asilo, la prima elementare. E così era il Vecchio Testamento, le tavole della legge, Mosè, occhio per occhio, dente per dente, era meglio di niente, no? Quindi, va bene, quindi il Vecchio Testamento non c'è niente di sbagliato, quello era è come dire tu vai alla seconda elementare e ti dicono lascia perdere i libri della prima, adesso segui i libri della seconda. E tu dici, ma scusa, cosa c'è di sbagliato con i libri della prima elementare?
Uh-huh.
E loro ti dicono, no, quello era ieri, oggi è un altro giorno, devi passare alla seconda elementare, e poi la terza, poi la quarta. Quindi il Vecchio Testamento era un po' come la prima elementare, il Nuovo Testamento come la seconda elementare, infatti l'università. Quindi il mondo non era pronto per Gesù. Quando il mondo è diventato pronto per la verità suprema, per il massimo della verità, e allora finalmente Dio ha potuto mandare Gesù Cristo con tutta la verità,
amen, 100%, amen.
Infatti la verità si è fatta carne, e allora non è che è venuto Gesù a dire sono venuto ad abolire il Vecchio Testamento perché era sbagliato, no, è venuto a compirlo. Il Vecchio Testamento non era fatto sbagliato, infatti il Vecchio Testamento funziona ancora, è ancora valido. Infatti Gesù ha detto, non pensate che sono venuto a abolire i profeti, che tutto sarà compiuto. Gesù ha detto ai farisei, credo che Giovanni 5, non pensate che io vi accuserò davanti al Padre, ma sarà Mosè in cui confidate, Mosè vi accuserà davanti al Padre.
Sì.
Il trono bianco, Apocalisse 20, 11, e la gente viene giudicata per le opere, non viene giudicata per il sangue di Cristo. Questa è la gente che va in nuova terra, che non va in cielo, e capisci? Quindi la legge di Mosè c'è ancora.
Uh-huh.
Infatti 1 Timoteo 1,9 dice Paolo, la legge è fatta per i peccatori. Quindi nel momento che tu pecchi, vediamo per esempio 1 Corinzi 5, c'era uno che andava a letto con la moglie del padre, e allora il padre ha detto prendete quello lì, imbacuccatelo come un salame e cacciatelo fuori dalla chiesa. E l'hanno cacciato fuori dalla chiesa. Legge di Mosè, quale perdono? Nessun perdono.
Sì, sì.
È stato cacciatolo fuori. E 1 Corinzi 5. Quindi la legge è ancora valida. La legge è valida nel momento che tu ti discosti della grazia di Cristo, nel momento che tu non ubbidisci a Gesù, e allora tu sei sotto la legge automaticamente. Ma legge l'Epistola ai Galati, la legge è ancora lì. Galati 5, voi siete caduti dalla grazia, siete scaduti dalla grazia, Cristo non vi serve, non vi serve più per niente, capisci?
Sì.
Quindi Gesù, sì, d'accordo, se camminiamo però in Cristo, ma se camminiamo nell'egoismo siamo sotto la legge e saremo giudicati per la legge se non ci pentiamo, ci siamo?
Sì, sì.
Allora, superato questo problema,
sì,
andiamo
sì.
avanti. Poi qual è il prossimo punto?
È davvero Gesù il figlio di Dio?
Beh, insomma, fratello, studiati le profezie. Abbiamo sulla radio messo 300 profezie che Gesù ha adempito?
Sì, sì, ce l'abbiamo.
Sono sulla radio?
Sono sulla
ecco,
radio.
Scaricati quelle 300 profezie che ho messo, che 300 profezie che Gesù ha adempito. E quello è un modo ottimo per testimoniare anche specialmente agli atei, specialmente agli agnostici, specialmente ai musulmani, agli indù e agli buddisti, perché l'Islam, il buddismo, eccetera, non hanno profezie nella Bibbia, nessuna. Le poche profezie che hanno i musulmani le hanno fotocopiate dalla Bibbia, cioè che Gesù verrà a stabilire il regno di Dio,
mm-hmm.
e non è che l'hanno capite bene neanche loro, poveracci. La Bibbia è l'unico libro che ha migliaia di profezie, 300 delle quali adempite solamente Gesù. Quindi studiate le profezie che non c'è dubbio. Certo che Gesù è figlio di Dio, certo che non è Buddha, non è Maometto, non è Confucio, e non è Obama, e non è Matteo Renzi. Logico, Gesù, figlio di Dio. Che, come lo sappiamo? Le profezie, Giovanni 14 e anche Giovanni 10, due capitoli, Gesù dice se non credete a me, credete almeno per i segni, per i miracoli che ho fatto. Capisci? Perché io non credo alla falsa Madonna del cielo, ma credo alla vera Madonna della Bibbia, perché la vera Madonna della Bibbia è stampata nella Bibbia,
sì,
la
sì.
falsa Madonna del cielo è tutta un'immaginazione, è tutta una cosa campata, veramente campata per aria. Mi appare un Gesù che vola sul cielo, è un San Giuseppe e un Sant'Antonio, ma ci mancherebbe altro. La fondamento è Gesù Cristo, mica sono le nuvole che appare,
amen.
Che sono un diavolo camuffato di San Giuseppe, ma stiamo scherzando. Prossimo, Angela, che altro ha chiesto?
Ha detto che è come se avessi messo al primo posto i miei problemi e al secondo Dio.
Beh, fratello, ti sei dato la risposta che hai bisogno. Hai messo al primo posto i tuoi problemi e non Dio. Cioè, tu, con più aumentano i problemi, con più il diavolo ti dà problemi, ci dà problemi, con più dobbiamo
correre a Gesù,
mettere Gesù. Se tu sei in campo di battaglia e con più le mitragliatrici ti sparano, con più devi sparare a loro. Va bene, in un combattimento, se tu sei su un ring, io mi ricordo quando ero giovane, adolescente, ho fatto box, facevo mm-hmm. box, e ho preso pugni, insomma, e praticamente quando fai box, con più quello ti picchia e con più devi picchiare lui, e se no che va a fare la box un ring, tanto dire guarda, portatemi direttamente all'ospedale, fate prima.
Perché hai fatto box, fratello Giuseppe?
Perché è così,
Cosa avevi in mente? Che piani avevi?
Che piani avevo? Beh, adesso ho capito, per imparare a picchiare il diavolo.
Ah, ok.
A quei tempi non avevo capito.
Però non lo puoi picchiare fisicamente?
No, non fisicamente, no. No, lo picchi nello spirito con le scritture. Infatti adesso ho i guantoni spirituali, sono 42 anni che picchio il diavolo nello spirito. Va bene. A posto?
Sì.
Altro vuoi sapere dalla box?
No, no, sulla box niente, no.
Allora, quando tu fai la box, tu devi... Ero adolescente, no? Così, sai, quando sei adolescente, sai, il cervellino e sono come quelle mele verdi non mature, no?
Mm-hmm.
Invece il mio cervello neanche matura troppo adesso, figurati quei tempi. E allora, se tu vai su un ring a fare la box, tu devi prepararti a darle dure, perché sennò dice portatemi direttamente all'ospedale, risparmiamo la fatica, capisci? Così quando tu attacchi il diavolo, tu o gliele dai sode, capisci? Non è che gli dai gli zuccherini, oggi le chiese gli danno le carezze al diavolo, per favore signor diavolo non mi disturbi, per favore guardi signor diavolo, accendo quattro candele a Sant'Antonio, per cortesia, non è così, Dio gli dare quattro cazzottoni in faccia e devi stenderlo, e devono essere i pugni delle scritture, va bene?
Amen.
Devi dargli così forte, non solo provocarlo che ti contrattacca di più, devi dargli così forte che lo devi knock out, lo devi mettere steso, you need to knock him out, va bene?
Amen, amen.
Sai, allora,
mi sembra che questo messaggio che il Signore ti ha dato oggi, che abbiamo letto all'inizio del programma, è molto adeguato per questo fratellino.
Adeguato.
Yeah.
Sì, quindi quando attacchi il diavolo devi dargliele forte, non solamente provocarlo di più. Devi attaccare così forte che l'avversario, quando vai su un ring, tu gli dai i pugni per stenderlo, non per provocarlo che ti stende lui. Aspettare il momento propizio, al momento buono, bang, cerchi di stenderlo o lui stende a te, dipende dalla situazione.
Amen.
Ok, quindi quello che tu stai facendo, fratello, tu so che ti sei dato al Signore, so che tu evangelizzi, so che ami il Signore, non ho dubbi di questo, però stai facendo giocherelli, non sei a cuore pieno, sei magari a 60, 90, 99%, non basta, 99% contro il diavolo non basta, come i figli di Sheva. Cos'era Atti 19, verso lì, figli di Sheva,
sì,
che cercavano di cacciare il diavolo nel nome di Paolo. E Paolo, il diavolo gli ha dato un sacco di botte, a tutti e sette le ha picchiate il diavoletto, e li ha mandati nudi e feriti, gridando, quelli hanno smesso di esorcizzare. Quando vai a esorcizzare il diavolo, vai deciso.
Amen.
O vinco o muoio. E fino adesso non sono ancora morto.
Amen.
Fino adesso ho vinto, va bene?
Alleluia.
Al diavolo dagli sode, perché Amen. Il diavolo è un nemico già sconfitto, va
Alleluia,
bene?
Nel nome
e
di poi Gesù.
Mai la maggior parte delle chiese sono sconfitte dal diavolo? Perché sono lazzaroni, pigri, disubbidienti, buona nulla e scaldasedie, è logico.
Hmm.
Il diavolo è lì che suona violino in chiesa, fa dormire di più. Chi sei? Va bene?
Amen.
Allora, ho risposto a tutto?
Sì.
Allora, datti da fare, fratello, come dice Matteo 12, 43, dice un spirito va fuori, torna con sette spiriti peggiori. Capisci? Tu sì, cacci un diavolo, ma sette tornano. Devi essere discepolo. Il Signore mi ha dato una parola, lavoratore.
Mm-hmm.
Non è sufficiente essere cristiano, io sono un cristiano, sono discepolo, sono la sposa di Cristo, a chiacchiere. Ma se non sei un lavoratore, sei buono a nulla. Io sono buono a nulla. Cos'è un lavoratore? Gesù, Matteo 9, 37, 38, ha pregato, pregate il Padre che mandi operai, non discepoli a scaldare sedie. Siamo tutti discepoli a scaldare sedie, ma operai chi sono? Operai è quello che contribuisce, che dà, se non può dare cose materiali dal suo lavoro, dalla sua vita, dal suo impegno, dal suo tempo, dalle sue ore, e ci devono essere frutti.
Mm-hmm.
I frutti sono anime.
Amen.
Se tu non hai frutti non sei un operaio, sei un cliente, quindi devi diventare operai del Vangelo, va
Amen.
Bene?
Amen. Grazie Signore.
Alleluia. Poi Salmo 119, bella scrittura, Salmo 119, 11, si tratta di mettere la parola di Dio nel nostro cuore. Salmo 119, 11, Giosuè 1:8, okay. Meditare la parola, mettere la parola nel nostro cuore, memorizzarla non è sufficiente, lo facevano anche i farisei, darla, predicarla, evangelizzarla, usarla, brandirla contro il diavolo, contro le malattie, contro gli spiriti, contro le stregonerie, contro noi stessi, contro la nostra lazzaronite acutis, lazzaronitis acutis.
Quello in latino?
Credo di sì, io non l'ho studiato, ma tiro a indovinare, credo di sì. Lazzaronites acutis terribilis, capito? Dovrebbe essere così in latino, insomma, latino o greco, non so, uno dei due, insomma, ecco, comunque è abbastanza impressionante, no?
Sì, sì,
parlo
sì,
bene,
certo.
Parlo, c'ho l'accento latino, no?
Sì, sì.
Allora, quindi, darsi da fare, fratelli, va bene, non fare Amen. Come quel marito che è andato al dottore, gli ha detto, dottore, cosa mi succede, no, non riesco a lavorare, l'ha visitato, fa il suo problema, è questo, quell'altro e quell'altro, in latino, e poi io non capisco niente, me lo dica in dialetto per favore, dice lei, caro giovanotte, è un stramaledetto lazzarone, e questo dopo un po' di silenzio fa, senta, me lo scriva in latino per favore, fa perché, per mia moglie, devo,
ah, per la moglie,
me lo rimette in latino, non puoi mica posso andare a casa a dire a mia moglie questo, già me lo dice un altro giorno, va bene, quindi il problema che molti di voi hermanos teneis, se lazzaronites acutas, come si dice in spagnolo lazzaronite acutas?
Perezoso
acutos, un problema de muchos italianos, somo perezoso della nascita, quindi diamoci da fare, per favore,
Amen.
Fratelli, va bene?
Amen.
Allora, hai altro o devo continuare?
No, abbiamo altri tanti messaggi.
Allora, fratello, scrivici, scrivere, facci sapere come va la memorizzazione, la meditazione sul Signore, il parlare con Gesù, non preghiere fotocopiate, lette come fanno in certe chiese, e l'evangelizzazione, e le anime salvate, e le pecore raggiunte. Quindi con più devi attaccare, con più devi contrattaccare. con più ti senti lazzarone, con più vai a lavorare per il Signore. Alzati la mattina, dov'è Gesù? Dov'è la sua volontà? Memorizzare, leggere la parola, andare a evangelizzare, di corsa prima che il diavolo ti prenda. Ci siamo?
Sì, amen.
Evangelizza la famiglia, dai amore a tuo padre, so che fai parte di una chiesa, sostieni tuo padre nella sua chiesa, supportalo, sostienilo, anche se fossi in disaccordo, sostienilo fin quando sei lì. Leggi la storia di Davide e Saul. Davide sosteneva il re anche se non era d'accordo.
Amen.
Andiamo avanti?
Amen.
Va avanti, se no vado avanti io qua.
No, vado io. Allora, prossimo messaggio da parte di una dolcissima...